La bella
e le bestie.
La bella
e le bestie.
105 Friends presenta
La bella e le bestie.
Buongiorno Mia Canestrini, buongiorno.
Come va? Come va? Come la va?
Bene, lava bene.
Lava bene. Bene.
Lavo molti piatti in questo periodo.
Lava bene.
Perché tu, essendo ambientalista, cioè non usi la lavastoviglie, o la usi? No, la uso.
Allora, ce l'ho ma non la uso in realtà.
Ma perché non la usate?
Ma perché, non, cioè, in due sporchiamo veramente due piatti. Poi, in realtà...
Poi mangiano come uccellini.
Sì, sicuro. Proprio.
Dallo stesso piatto.
No, però abbiamo dei periodi...
Cioè, lei sì, ma il suo compagno...
Abbiamo molto...
No, beh, dicevo, insomma, in questo periodo, cioè a periodi, sposiamo un'alimentazione che è praticamente quasi vegana o se no vegetariana, praticamente, quindi si sporca pochissimo. Quando mangi pochi sughi, intingoli, non fai arrosti...
Quanto durerà?
A cicli, va, a cicli.
Perché dovete sapere che il compagno di Mia, il nostro amico Ray Tarantino, che salutiamo, è una di quelle persone che ti incontra e ti dicono, no, lui mi chiama Poops, no? No, Poops, la paleontodieta, solo carne. Ho letto delle cose pazzesche, cioè, ti dico una roba, 3 mesi dopo. Come va con la paleo... No, adesso faccio la fave bio, cioè
tre
solo
mesi,
fave.
3 giorni forse.
Sì, è così. E quindi in questo periodo cosa fate? Vegano.
Ma adesso un'alimentazione vegetariana, dai. Io alterno vegano e vegetariano, lui un po' più sulle uova, sai che poi sono molto più, cioè, 3 volte
lui
me, quindi...
Ovo viviparo lui.
Sì, ma è uova, quante volte alla settimana si possono mangiare le uova? Ma 2 al massimo.
Ma sai che in realtà è stato un po' sfatato il mito dell'uovo
che
alza il colesterolo?
Si possono mangiare anche tutti i giorni.
Tutti i giorni. Non ti dico quante ne mangia lui al giorno. Non te lo posso dire perché fa paura.
Tipo Rocky quando si preparava, che si mangiava i bianchi, no?
Tipo un americano. Quante uova mangerà un americano al giorno?
Però devo dire, a parziale difesa del tuo compagno,
vai,
che quando vai in un albergo e ti viene la scimmia delle uova e ti riempi il piatto, se poi provi a fartele a casa, la razione di uova strapazzate che ti fai in albergo, cioè per metterla insieme, guarda, sono tante uova.
Sì, sono tantissime.
Se tu ti fai 4 uova strapazzate, è una robina piccola.
Micro, è vero, è vero. È vero, è vero.
Buonissime, tra l'altro.
Io adoro le uova, sai che le mangerei in tutti i modi, infilate in qualsiasi tipo di preparazione. Adoro le uova.
No.
Amo le uova.
No, anch'io, ma quelle fritte no. L'odore dell'uovo fritto mi dà un fastidio.
Beh, strapazzata non è proprio fritta.
Sì, strapazzata va bene, ma l'uovo fritto, tipo, come si dice, al tegamino?
Al tegamino.
Oh, mamma mia. La frittata. L'odore della frittata io non la
so. Neanche Ofilosh non dobbiamo.
Gli sformati con le uova. No.
Cos'è Ofilosh?
Cos'è Ofilosh?
No, cos'è Ofilosh?
Filosh.
Gli sformati con le uova, sì. E le uova in tutte le paste che vuoi, sì, ma l'odore della frittata mi dà proprio
allora fastidio. Ufilosh è una frittata ripiegata in due tipo calzone con dentro la mozzarella.
No, mi aumenta la salivazione.
È una delle cose più buone e anche abbastanza semplice da fare che tu possa mangiare al mondo.
Comunque,
buonissimo.
Comunque facciamo una specie di piccola postilla, questa rubrica sulle uova.
Sì. È diventata una rubrica di cucina.
No,
non
perché
è
la possiamo subito convertire in ambito zoologico. Mi raccomando, prestiamo attenzione
allevate a terra
all'origine di queste uova, certo. Possibilmente non solo a terra, perché a terra può essere anche dentro un capannone illuminato,
esatto,
artificialmente 24 su 24, ma anche all'aperto, quindi libere di razzolare. Ormai al supermercato è facilissimo trovarle, costano poco di più delle uova, diciamo, prodotte in maniera un po' meno etica, e quindi dai, si può fare lo sforzo. Tanto nessuno mangia un pacco di uova al giorno.
A parte
solo
il
io, esatto.
Come va l'occhio di Mia? Balla ancora?
Un pochino.
Balla
l'occhio
ancora?
Ma sta migliorando. Ho scoperto che non devo bere più di un caffè al giorno.
Uno solo?
Uno solo.
Adesso tra 5 anni si potrà bere 40 caffè al giorno e soltanto un uovo l'anno, e così, vabbè. Comunque stavo leggendo che gli americani ne mangiano tanti, ma non poi tantissimi.
Tipo?
E che lo mangiano tutti i giorni. Loro fanno colazione con le uova.
Sì,
tutte le mattine.
Quante ne mangiano?
E qui dice una media di 340 grammi.
Ammazza.
Ma
340?
No, scusami. Ah. E prendono 340 milligrammi di quella roba che contengono le uova, che non trovo più, e quindi 2 uova al massimo.
Forse questo l'albumina.
Perché
la
un
tuorlo
d'uovo ne contiene 200, quindi massimo 2 uova.
perché sai che c'è un po' la, adesso questa tendenza a infilare le proteine in qualsiasi tipo di prodotto, sì, anche che non c'entri niente con le proteine, tipo, certo, i cereali.
Tutti i proteici.
Ma non si può fare questa puntata con questo soggetto di là dal vetro.
Tutti proteici.
Tutto proteico pure lui.
Tony, hai ragione, sono riuscito a capire come non far venire quell'odore a cui ti riferisci.
Come?
Cucinare le uova a fuoco basso, senza, vero, mai farle abbrustolire.
Io non riesco a sopportarlo quell'odore lì. Mia moglie mi fa delle frittate. Io, guarda, la frittata di mia moglie la prendo con una forchettata, me la butto giù tutto d'un colpo.
Ma dai.
Come fosse una pillola, e l'acqua.
Comunque,
perché
sai,
non ce la faccio.
A proposito di cottura delle uova,
è proprio una rubrica,
sì, ormai,
di cucina.
Possiamo anche dire come mai le uova
a
si hanno
cucinando con Mia. La mia cucina. Benvenuti alla mia cucina.
Allora, ributtiamola sullo zoologico, perché l'uovo è così tanto utilizzato nella cucina? Perché è veramente un cibo degli dèi, cioè contiene una grande quantità di sostanze nutrienti sane, proprio pulite, chiamiamole così, non trasformate, non elaborate. Perché? Perché gli animali, perché fanno le uova, perché col nutrimento contenuto all'interno dell'uovo deve sopravvivere l'embrioncino, che poi,
esatto,
diventerà un piccolo, no? O un pullo, di solito.
Quindi, diciamo,
un
è un ambiente protetto, diciamo.
Oltre, ma è perfetto l'uovo, perché poi col suo guscio protegge l'interno dai batteri, cioè è veramente è un prodotto alimentare straordinario. Lo è per l'embrione che ci dovrebbe crescere dentro, e lo è ancora di più se ce ne nutriamo noi. Comunque, volevo aggiungere una nota culinaria.
Sì.
Chi se ne frega dell'uovo. Che un nostro caro vicino di casa, di me, del tuo amico Ray, è Paolo Parisi, che ci ha insegnato proprio a cucinare le uova, sì, uno chef famosissimo per le sue uova, in modo che non facciano male, non puzzino, non si brucino, gli odori strani che dici tu, perché c'è una scienza dietro la cucina dell'uovo.
Sì, ma l'ho visto, cioè cuoci prima una parte, poi la sollevi, poi
la
cambi pentola, la metti a bagnomaria. Per fare una frittata perfetta ci impiegano una mezza giornata.
Vero,
è una cosa così.
Vero.
Chiuderei con una pillola di saggezza popolare,
sì,
offerta,
sentiamo,
da Max, che è di Palermo, sta a Düsseldorf, ma la nonna campana, così scrive lui, dice che sua nonna gli ha insegnato, a proposito dell'occhio che balla, il seguente proverbio.
Vai.
Dipende da quale balla, perché occhio dritto, cuore trafitto.
Sì.
Occhio mancino, cuore allegrino.
E che c'entra con le uova?
Ai.
Col suo occhio che balla.
Ah, l'occhio che balla.
Cioè,
non
se
capivo.
Ti balla l'occhio destro, il tuo cuore. Ma se invece è il cuore sinistro, c'ha il cuore allegrino.
È vero, è il destro, signore. Corveleno.
Io non lo so chi sei, però.
Anch'io ho pensato ai corveleno.
Come l'ornitorinco, corveleno.
Non va piano questo treno per.
Tra le mie notizie.
Fallo finire.
Cosa state dicendo?
È bellissima questa canzone.
Tranai Veleno è stato ieri ospite di Take Away,
sì,
giusto?
Sì,
c'era,
sì,
Diletta che gli faceva tanti complimenti. Che bel ragazzo che sei, mamma, sei un bel ragazzo.
Vabbè, ma è abituato, abituato a Daniele che è bruttino, dai.
Guarda che Daniele è un belloccio.
Infatti lo sto dicendo apposta.
E ben lo sa una persona qui dentro, molto in alto nella gerarchia della radio.
Laura, più in alto di Laura,
che quando arriva Take Away lì, lei, perché è una donna, guarda lo schermo, rapina dalla bellezza di Battaglia.
Va bene, senti, Mia, buongiorno.
Ricominciamo
da capo, come se non avessi, che prima c'era una rubrica di cucina che si chiama Mia Cucina.
Potremmo adesso farla, sai? Perché.
E adesso, intanto, mentre tu parli, io guardo con l'altro occhio come potrei fare le uova al microonde. Comunque,
va bene, poi ce lo dici però.
Va bene. Di cosa volevi parlare? Di cosa avresti voluto parlare oggi?
Prima che diventasse.
Ho scelto, come mio solito, alcune notizie degli ultimi mesi che sono particolarmente interessanti, di alcune potremmo anche farne tranquillamente a meno, probabilmente,
certo,
ma il mondo della ricerca in zoologia è un mondo molto vivace, quindi gli scienziati si interessano alle cose più assurde, però una notizia che ho trovato molto carina riguarda la gestione dello stress negli animali, visto che l'ultima puntata abbiamo parlato tantissimo di quanto io sia stata stressata negli ultimi mesi per questioni professionali, e dopo darò 100 euro a Ross per i suoi consigli psicologici.
Tre minuti gli ho risolto il problema, tre minuti.
Subito centrato, che poi secondo me è un problema comune, comunque vabbè. E quindi insomma ci sono degli studi molto divertenti, molto carini, che riguardano specie animali tra le più diverse e che mettono in luce come questi animali ci assomiglino nel gestire proprio degli stati di stress o degli stati ansiosi. Mm. Ad esempio, pensereste mai che abbiamo qualcosa in comune con una lucertola rarissima del Colorado?
No, mai.
Oppure il fatto che ci mettiamo al sole.
Vabbè, a parte questo slinguazzare di rosso sul microfono mi preoccupa, vuol mettersi al sole. È stata studiata questa popolazione di lucertole in Colorado, quindi siamo negli Stati Uniti, perché sì, vivono vicinissimo a una di quelle aree militari dalle quali partono costantemente aerei, elicotteri.
Quindi
per
rumore a palla, poveri animali stressati.
Rumore a palla, queste lucertole che cosa fanno? Quando gli aerei decollano, quindi producono rumore, da un lato si iniziano a muovere meno, quindi tendono ad essere meno attive, meno operative, ma la cosa più simpatica è che mangiano in modo compulsivo. Esattamente, cioè? Come noi quando siamo ansiosi, che vogliamo un po', no, cercare di soffocare l'ansia mangiando. Anche le lucertole tendono a sovraalimentarsi per praticamente gestire i loro livelli di cortisolo. Sapete che quando si mangia si producono degli ormoni che rilasciano, diciamo, una sensazione di benessere, no? Anzi, vengono rilasciati degli ormoni che ci trasmettono una sensazione di benessere, e quindi in queste lucertole succede la stessa identica cosa, cioè loro mangiano, sovramangiano,
quindi
un po' come facciamo noi.
Insetti, perché mangia quella roba lì,
tra l'altro,
no?
Potrebbe,
quella
essere,
roba.
Potrebbe essere un problema, potrebbe essere un problema. Un altro studio, e anche qui sfido chiunque a dire che potremmo assomigliarci, riguarda i moscerini della frutta.
Sì.
Cioè il classico moscerino, quello detto moscino, che vola intorno...
Moscino in Toscana!
Il moscino che vola intorno alla frutta che sta diventando troppo matura nel nostro cesto in cucina, ha qualcosa in comune con noi. Uno non immaginerebbe mai che anche i moscerini hanno una vita sociale, cioè amano stare in gruppo. Se vengono isolati, tendono a dormire di meno... perché sono stressati socialmente
dalla solitudine c'hanno la cosa la,
e a mangiare
la
di più,
la fear of missing out.
I
moscerini hanno,
esatto,
la FOMO.
Invece i topi anche se vengono privati del sonno, sapete che forse avevamo anche dedicato una puntata proprio al sonno, se non sbaglio, anche per gli animali come per l'uomo è importante dormire, perché durante il sonno si recupera letteralmente. Da un punto di vista fisiologico il nostro cervello ha bisogno di andare tra virgolette in stand by, anche se è attivo magari in altre sfere, in altre aree, anche gli organi si riparano, no, durante il sonno eccetera. E anche noi, se ad esempio dormiamo poco, tendiamo a essere magari più agitati, a mangiare di più, a cercare più cibi grassi, molto saporiti, dolci. E i topi, per esempio, fanno la stessa identica cosa. Se li obblighiamo, ovviamente questi sono degli esperimenti di laboratorio un po' crudeli, a dormire di meno, loro poveretti mangiano di più, compensano aumentando la quantità di calorie che introducono. Quindi nel gestire lo stress siamo veramente molto simili ai nostri parenti animali, perché poi lo dico sempre, anche noi siamo animali, a volte ce ne dimentichiamo di quante cose ci siano in comune. Un'altra cosa, perché mi guardi?
No, stavo pensando
a quale animale
vorresti assomigliare.
No, la roba del moscerino mi sconvolge, cioè siamo proprio come fa una cioè il moscerino è una roba minuscola, fa
non
strano dire
mai.
Che assomigliamo.
Perché è un insettino anche un po' anonimo, no? Un altro aspetto dello stress che ritroviamo riguarda anche ad esempio i pesci, come gli spinarelli, cioè gli spinarelli maschi traumatizzati dall'incontro con dei predatori trasmettono quest'ansia alla progenie maschile, ad esempio, e non a quella femminile, non si sa perché, mentre le femmine di questo pesciolino d'acqua dolce che si chiama spinarello, esposte al confronto, allo scontro con i predatori, trasmettono uno stato ansioso sia ai figli maschi che femmine, cioè generano una prole sia maschile che femminile ansiosa, come se ci fosse una sorta di trasmissione del trauma. Sapete che si parla tanto anche di una trasmissione genetica proprio, dei traumi anche nella specie umana. Cioè come se noi memorizzassimo praticamente i traumi, le esperienze negative vissute,
certo, dai nostri avi.
E anche questo è curioso, perché stai guardando lo spinarello.
Spinarello è così. Ma c'era.
Cioè prognatismo.
Prognatico, sì.
Bello,
non è proprio il pesce più bello.
No.
Ma è comestibile lo spinarello?
Lo spinarello non so se non credo si mangi. Se qualcuno ci ascolta, io non mangio spinarelli comunque, quindi non ho idea. È un pesciolino d'acqua dolce.
È bravissimo a fare le
carne.
È bravissimo a fare le magie,
Tony.
Tony Spinarelli. Vabbè.
Ci fermiamo
qui.
Sì.
No, ci fermiamo qui e ritorniamo tra poco con La Bella e le Bestie.
La Bella
e le bestie.
Calvin Harris con Rag & Bone Man alle 11.29 su 105 all'interno dei Frenzoni con Mia Canestrini, che tra l'altro fa la doppia. L'abbiamo detto che fa la doppia?
Sì, perché ci sarà anche venerdì prossimo.
Yes.
Venerdì santo.
Venerdì santissimo. Oh, a me sempre mi capitano questi venerdì prima delle festività religiose.
Infatti quel giorno poi facciamo un piccolo buffet. Uova, pastiera, stiamo preparando.
La pastiera.
Venerdì
santo
non si può. Ma le uova sì, la carne non si può.
Sì.
Oh, mi hai fatto venire in mente una cosa che adoro, la pastiera. Perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto?
Stiamo tornando a Mia in cucina.
Sì.
rimaniamo sui... gli animali stressati.
Rimaniamo sugli animali stressati, perché una cosa che stressa ovviamente moltissimo gli animali, che potremmo paragonare forse agli imprevisti, alle spese, alle bollette, sono i predatori. Cioè tutti quegli animali che hanno un predatore in natura vivono uno stato di stress che io non definirei costante, però che può aumentare. E c'è qualcuno che ad esempio ha provato a misurarlo con una specie che si chiama passero cantore, chissà perché si chiama così, praticamente sottoponendo...
Perché normalmente i passeri non cantano, fanno solo chip chip, questo invece canta.
Sì, questo canta molto.
Vabbè.
Questo deve cantare veramente molti.
Sarà quello di quell'effetto della Rai degli anni 60. Sai, proprio delle news.
Quello era finto, ma doveva essere un usignolo.
Io non me lo ricordo, perché...
C'è ancora.
Sei giovane.
Non so mica così tanto giovane.
Lo mette al mattino.
Forse Comollo ce l'ha, te lo fa sentire.
Dai,
sì, che lo mettano tutto esaurito.
Sì.
Cos'è quello? Un merlo, un usignolo?
Non lo so, un usignolo.
Io di uccelli...
poco,
Niente.
Ma è facile comunque. Un uccello che canta tantissimo in Italia, con tanti gorgheggi, eccetera, è l'usignolo.
L'usignolo.
Un uccello che canta molto la sera, con tantissimi gorgheggi, molto tipici, è il merlo.
Certo.
E fino a un mese fa si sentivano cantare tantissimo i pettirossi, che uno non direbbe mai, che hanno sempre un...
Ce l'hai? Sentiamo.
Gorgheggiano.
Non hai mai sentito questo?
Ma è bellissimo.
Sai che a me...
Era, credo fosse, servisse per cambiare i ponti.
A me fa venire i brividi, perché è una delle cose più capaci di riportarmi all'infanzia.
Sì, cioè,
proprio il suono. Beh, sì, era il suono di
era l'avviso ai ripetitori, ai tecnici dei ripetitori, che dovevano cambiare la sequenza di ripetitori, perché cambiava, non era più, per esempio,
cioè aveva una funzione
Milano
tecnica.
A trasmettere, ma era Torino, quindi bisognava cambiare i ripetitori, prendere i ricevitori che prendevano il segnale da Torino e diffonderlo.
Caro saluto.
Pepe era anche legato a un segnale orario, subito dopo c'era
secondo
il segnale orario.
Infatti, secondo me era prima del... Sì. Non l'hai mai sentito.
Mai, infatti non so se sentirmi giovane o ignorante, forse
no,
ignorante.
Giovane, no, molto più semplice, giovane.
Ma no, un po' ignorante, dai.
Ma non so nemmeno se c'è in tutta Italia, credo fosse soltanto in Lombardia. Vabbè.
Comunque ricorda l'usignolo.
Sì.
Secondo me hanno imitato.
E Lupupa? Lupupa?
Lupupa fa un verso abbastanza caratteristico.
Non qui quello fa. Lupupa.
Perché il nome è onomatopeico.
Lupupa.
Ulula.
Non finisce più sta puntata.
E allora dicevi degli uccelli stressati. La passera com'era?
Allora,
il passero cantante. Qualcuno ha scritto qui la passera scopaiola.
È un altro uccello. Anche il passero solitario.
Che spazza,
Leopardi.
Spazza. I toscani mi fanno impazzire.
I toscani sono ermei.
Perché hanno cioè loro sai cosa fanno?
Cosa fanno?
Sul vezzeggiativo fanno un altro vezzeggiativo. Cioè tu dici, che ne so... pasticcino, loro dicono pasticcinello, ma c'è già il vezzeggiativo, non è che devi farne un altro.
Ma questo è Mia regionale, è un altro programma ancora.
Torniamo a perché oggi la vedi che ha voglia di essere portata
non
fuori
ce la facciamo,
tema.
Non ce la facciamo.
Vabbè, io vado sempre fuori
e quindi
tema,
questo passero cantante,
questo passero cantore è stato sottoposto a un esperimento di campo, quindi non di laboratorio ma in natura. Questa ricercatrice canadese, che cosa ha fatto? Ha esposto questa popolazione di passeri di quest'area al canto dell'oca del Canada, che è un uccello che per il passero cantore
è straniero,
è un uccello che non dice niente, perché le oche non mangiano i passeri, quindi non, i passeri hanno continuato la loro vita indifferenti. E poi li ha sottoposti invece, cioè praticamente ha creato come due popolazioni, una sottoposta al canto delle oche e una al canto di uccelli perché potevano essere dei predatori.
Mm-hmm.
Beh, insomma, questa parte di popolazione di passero cantore ha deposto il 50% in meno di uova, quindi si è riprodotta al 50%
perché
in
erano stressati
meno, a causa dello stress dovuto all'ipotetica presenza di questi animali predatori. E uno potrebbe dire: caspita, ma allora, cioè, questo gioco preda-predatore è totalmente negativo, nel senso che se questi mi depongono meno uova, fanno meno piccoli. In realtà è un'ottima strategia, perché per l'uccello fondamentalmente che cos'è? È molto meglio investire poco su qualcosa di sicuro che tanto rischiando di morire. Cioè, fondamentalmente gli uccelli abbandonavano la cova e i piccoli per salvarsi. Nella loro ottica si salva quel che si salva, ma soprattutto mi salvo io, che magari poi mi posso riprodurre
più avanti,
nuovo.
Certo.
Esatto. Cioè, a un certo punto non è che ci sia un ragionamento vero e proprio nella testa di questi uccelli, però
è un istinto,
è una risposta evolutiva, intelligente a una pressione predatoria. Molto spesso, tra l'altro, mi chiedono, insomma, le persone che mi seguono, della relazione preda-predatore, come funziona, chi regola chi. Cioè, la domanda classica è tipo: i lupi potrebbero regolare la popolazione di cinghiali? Oggi che in Italia si parla tanto, no, di cinghiali anche in città, Roma, Genova.
Giorno ti ho sentito dire: ci si potrebbe alimentare con la carne del cinghiale se dovessimo proprio avere...
È una domanda, sì, che mi fanno spesso. Sono le future soluzioni a un bisogno crescente di proteine e da un aumento esponenziale della popolazione umana. Sapete che entro il 2050 sembra saremo 10 miliardi. Cioè 2 miliardi in più di adesso, e il 2050 è dopodomani, quindi insomma, no, bisognerà pensarle un po' tutte per mangiare, perché pensare che tutti possano diventare vegani o vegetariani ovviamente è un'utopia, bella, ma è un'utopia, insomma, quindi non...
Si parla molto di questo tema ultimamente, c'è un documentario di Giulia Innocenzi che sta girando, visto tanto in televisione. Citavamo anche Fabio Volo, che ha fatto un monologo alle Iene. Insomma, è un argomento sempre più discusso, e secondo me è un bene, no, che si parli di quello che mangiamo.
Se ne deve parlare.
No, perché sai, se ci pensiamo, c'è stato tutto un lungo periodo in cui chi è che parlava di cibo? Noi mangiavamo e basta. Non ti chiedevi niente.
Beh, si sapeva 20 anni fa che il problema di qui sarebbe stato il cibo, e soprattutto la bontà del cibo. Cioè,
però non ce lo siamo chiesti per anni. Chi è che si faceva domande? Chi sapeva l'allevamento intensivo, le uova allevate a terra?
Sai cosa si diceva solo? Si metteva l'accento su chi mangiava e chi non aveva da mangiare. Era questa la storia.
Fermiamoci, torniamo tra poco con la terza parte. Ma ritorniamo a noi con la nostra rubrica del ogni 15 giorni del venerdì, che invece avremo due venerdì di seguito con Mia Canestrini.
Che gioia, che gioia.
Ah, ti godiamo per due venerdì di seguito.
Sei contento di vedermi così spesso, Tony?
Certo. Poi vedrai al matrimonio di Scugnata qua.
Ehi, attenzio.
Sai cosa vuol dire scugnata?
Senza denti.
Senza denti. Uno sdentato.
Scartellata qua.
Scartellata.
Con la gobba.
Un po' gobbo, sì.
Gobbo sdentato, ammazza.
Sullato.
Ma che affare hai fatto?
Saluto.
Senti, Mia, dove eravamo rimasti?
Eravamo rimasti a queste domande che a volte mi fanno gli utenti, le persone che mi seguono.
E come si fa a seguirti?
Ah, c'è la radio innanzitutto,
la radio,
e poi c'è anche Instagram, certo,
e poi c'è Instagram.
Dove sei?
Sto rifacendo il mio Mia Canestrini.
Mia Canestrini.
E sto rifacendo anche il mio sito, quindi insomma, una volta c'era la televisione, adesso non c'è. Sapete, ragazzi, che debutto a teatro? Fermi tutti!
Oggi non ce la facciamo a parlare di animali.
Però con uno spettacolo sugli animali. No, adesso a parte gli scherzi. Sì,
che
sul
bello.
Lupo. Sì, 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 sì.
Ne parlerai?
Vi parlerò delle date.
E porti il lupo?
Porto il lupo, sì, 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 sì. È uno spettacolo a due voci con un poeta che si chiama Davide Rondoni, bravissimo, che è anche presidente di questa associazione culturale su San Francesco d'Assisi. Oggi quest'anno ricorreva, insomma, l'anno, non so, 1970.000 di San Francesco. E insomma, abbiamo deciso di fare uno spettacolo a due voci su San Francesco e il lupo. Cosa molto carina.
Ti faccio notare che si sceglie i partner di lavoro identici al suo fidanzato.
Ma non è vero!
È uguale.
Non è vero! Ma non è vero!
È uguale.
Ma che fantasie!
Chiusa la parentesi teatrale.
Allora, mi chiedono spesso delle relazioni preda-predatore, perché sono molto interessanti e curiose.
Sì.
E in realtà si tratta di equilibri estremamente delicati e particolari. Cioè, non è sufficiente che ci siano molte prede e qualche predatore perché si crei un equilibrio. Di solito questo equilibrio ha una natura ondivaga. Ad esempio, sono state studiate le lepri delle nevi e le linci rosse, quindi due specie che troviamo in Nord America, nel loro andamento, nelle dimensioni delle loro popolazioni reciproche. E si è notato che ovviamente all'aumentare delle lepri aumenta anche il numero di linci, perché più cibo significa che le linci si possono riprodurre
tranquillamente,
con più facilità, allevare la prole più facilmente, più prole sopravvive e a sua volta si riproduce. Tuttavia le lepri poi, a causa dell'aumento dei predatori, iniziano a calare, e non calano solo perché vengono direttamente uccise dai predatori, ma calano anche a causa dello stress dovuto all'inseguimento.
Si regolano automaticamente.
Questo provoca un crollo demografico nella popolazione delle lepri, e a sua volta crolla il numero di predatori. Quindi, certo, quando ci sono, si sentono quei discorsi relativi ai lupi, non so, ai cinghiali, ai lupi e ai caprioli, i lupi fanno sparire tutti i caprioli, i lupi fanno sparire tutti i cinghiali. Cioè, in realtà la natura, se la lasciamo in pace.
Ma infatti si diceva anche dei gatti e topi. Dove ci sono i gatti, i topi non è che vengono mangiati, faticano a riprodursi. Guarda, automaticamente non si riproducono.
Posso farti un esempio
bravo
domestico.
Tony? È un caso di Bravo Tony?
È un caso di Bravo Tony, di quelli ricorrenti, tra l'altro ormai. Sapete ragazzi, è dal 2019 comunque che andiamo in onda questa rubrica.
Ti sei presa i nostri anni migliori.
Aspetta, veramente?
Madonna, stavamo parlando dei cose.
Ma lei che fa le digressioni, oggi è
non riesco a tenerla.
È digressona, allora, oggi è digressona.
Dei gatti, mettere dei topi. Il morso. Allora, gatti e topi, vi faccio un esempio proprio domestico. Sì. A casa avevamo due gatti, di questi uno purtroppo è morto. Da quando è morto questo gatto, che evidentemente era particolarmente minaccioso sulla popolazione, sì, di roditori del giardino, abbiamo una dispensa esterna alla casa e continuamente catturiamo questi topini di campagna, che poi noi non uccidiamo ma li andiamo a liberare nel parco pubblico dall'altra parte della strada.
Gli fai del bene, fantastico.
No, mi dispiacerebbe ucciderli col veleno, poi certo, insomma sono cose tremende, io non le condivido. Però effettivamente finché c'è stato questo gatto, che esercitava probabilmente non solo un'azione omicida naturale sui topi, predatoria, ma anche...
Omicida!
un po' crime,
sì,
dai!
Si faceva vedere nel territorio, sul territorio.
Ma
quindi,
pattugliava il giardino, questi topi frequentavano per niente. Non la frequentavano proprio la dispensa, certo, cioè non c'era mai successo di notarli. E adesso invece è una cattura continua, perché l'altro gatto non è così...
Topofago.
Non è così topofago.
Topofilo.
Non è così topofilo o topofago. Beh, insomma, per andare verso la fine di questa puntata, un'altra cosa, altre due cose che si possono raccontare così volanti riguardano: uno, la cinciabigia americana.
Cinciabigia.
Cinciabigia americana.
E che è?
È un uccellino.
Cinciabigia è quello che sta con la cosa della strada lì, l'uomo.
Chi è?
Cinciabigio. E che sta con
Fiorello.
Poi io faccio
le digressioni.
Adesso
con Fiorello,
Cinciabigia.
Con Cincia Fiorello.
Vabbè.
Dicevi?
È stato
colpa mia, vedi?
Vedi, allora, come si dice? Come si dice? Prima poi nasconda Petrella, nasconda
da che pulpito? Vabbè.
Amanella.
Da che pulpito?
E dicevi della cinciabigia?
Questa cinciabigia è stata studiata perché i ricercatori, questi ornitologi che si occupano di uccelli anche di questa specie, volevano capire se potesse esserci anche negli animali una risposta di tipo post-traumatico allo stress. Perché nella specie umana, ad esempio, è noto che a volte eventi stressanti o proprio eventi, insomma, particolarmente
esempio lampanti,
traumatici,
reduci di guerra, per esempio,
sviluppino in realtà una risposta di stress prolungata nel tempo, negli anni, che se non trattata va avanti tutta la vita.
Sì.
Ebbene, anche in questi uccelli si manifestano dei comportamenti di stress e di allerta nei confronti del pericolo che vanno ben oltre la fine della presenza di quella minaccia, che può essere ad esempio la presenza di un predatore inaspettato che ha minacciato la loro prole e la loro covata. Quindi anche negli animali in una certa misura si può parlare di risposta post-traumatica da stress. Quindi sempre un po' per dire che ci assomigliamo e forse...
Domanda complessa, non da ultimi 20 secondi, però ce la teniamo lì. Il fatto che tra gli umani ci siano persone molto più spaventate dagli eventi, dal prossimo, molto più diffidenti, può essere, siccome immagino che fino a tot anni fa, migliaia di anni fa, eravamo più o meno come gli animali noi, no?
Sì.
Non è come oggi, dovevi fare molta attenzione, perché c'erano i predatori veri quando c'erano, no? L'uomo primitivo, ma anche solo fino a 1000 anni fa. Quelli molto spaventati o spaventabili sono quelli che hanno conservato una maggiore traccia di quella fase lì evolutiva? Perché alcune persone hanno più paura di essere rapinate, altre di meno, mi chiedo.
Una domanda da Marzullo.
Però è una domanda interessante.
Secondo me è genetica, è proprio una predisposizione innata.
Che però deriva da qualcosa che i tuoi antenati hanno vissuto e
in
subito.
In natura, all'interno di specie diverse, ci sono individui più coraggiosi e altri meno.
Approfondiremo. Quindi... Va bene. Per altre ricette,
collegatevi venerdì prossimo con Cucina di Mia Canestri. Com'era la mia cucina?
La mia cucina.
Grazie, ciao, Mia. Ciao.
Ciao.
La Bella
e le Bestie.